Care amiche, cari amici, benvenuti finalmente a una nuova puntata della storia dell'arma dei carabinieri, o più semplicemente storia dei carabinieri, seconda stagione. Vi ricordo sempre di seguirci su Instagram, storia dei carabinieri o storia dell'arma dei carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. Il tema dell'episodio di oggi è il contrasto al brigantaggio e il ruolo dei carabinieri. Si deve immaginare quale situazione i carabinieri dovettero vivere in quei tempi pieni di cambiamenti legati alla costruzione del giovanissimo Regno d'Italia. Mentre si proclamava il regno, altrove si combatteva contro un brigantaggio che si richiamava ancora alla difesa di un sovrano decaduto, Francesco II di Borbone. E i carabinieri? Dunque, iniziamo. Facciamo prima un disclaimer. In questo episodio parleremo del brigantaggio meridionale, riservando altro spazio poi alla criminalità sarda, siciliana, napoletana e anche calabrese. In questo senso, dunque, nel decennio 1861-1870 si può considerare brigante l'individuo che prende le armi e combatte una sorta di guerra guerreggiata, una guerra di guerriglia, contro le forze del nuovo Stato. Non combatteva solo contro i carabinieri, ma vi erano scontri all'ordine del giorno con reparti interi dell'esercito e anche con la Guardia Nazionale, i cui quadri erano composti da persone benestanti che abitavano in un certo territorio. Il brigante era dunque un personaggio al di fuori della società civile del tempo. Inizialmente, datosi alla macchia, aderendo al progetto di insurrezione sostenuto dai Borbone, lentamente o forse parallelamente perse quel carattere politico dei primi anni per mantenere quello più criminale. I briganti costituivano gruppi armati dal numero variabile, talvolta in modo temporaneo, tal'altra anche acquisendo nuovi armati quando gli scontri con le unità dell'esercito o con i carabinieri ponevano fine all'esistenza di una banda. In realtà va ricordato che il fenomeno nacque anche attraverso l'introduzione nel meridione d'Italia di misure altamente impopolari come la coscrizione obbligatoria oppure la carta moneta o ancora l'introduzione di un nuovo regime doganale che ebbe come conseguenza l'aumento del prezzo del pane e del sale, e ciò riuscì ad allenare simpatie per il nuovo regime liberale, alimentando al contrario la rete di manutengoli che prestò sostegno ai briganti. La repressione, a partire dall'estate del 1863, assunse toni ancora più duri, dopo che molti soldati e carabinieri erano caduti nella lotta a questo nuovo tipo di criminalità che si potrebbe definire eversiva. Infatti, il 15 agosto 1863 fu approvata la legge numero 1409 dal titolo «Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle province infette», ma meglio nota come legge Pica, dal nome del proponente è un deputato abruzzese. Da un punto di vista generale, si deve considerare una legge speciale, tanto più che essa andava contro i principi sanciti negli articoli 24 e 71 dello Statuto Albertino, che garantivano il principio di uguaglianza dei sudditi davanti alla legge, nonché la garanzia del giudice naturale. Con questa legge era introdotto il reato di brigantaggio e la norma fu estesa anche alla Sicilia, rimanendo in vigore fino al 31 dicembre 1865 per quelle province che erano espressamente indicate nel testo normativo. Dunque, prima dell'estate 1863, i carabinieri affrontarono i briganti con gli strumenti normativi ordinari, dopo l'approvazione della norma, e per circa un anno e mezzo fu l'esercito l'esecutore principale della volontà politica attraverso l'istituzione di tribunali straordinari, quando non era possibile portare i catturati dinanzi al tribunale militare competente previsto dalla legge Pica. Dal 1866 il fenomeno fu combattuto con le norme di carattere ordinario, ma ciò non lo ridusse, tanto che si può considerare convenzionalmente cessato nel 1870 con la fine dello Stato Pontificio, che aveva dato rifugio a numerosi briganti che si muovevano a cavallo del confine. Un esempio per tutti è il carabiniere Macchi, uno dei tanti carabinieri caduti nella lotta al brigantaggio. Il 20 agosto 1862, tre carabinieri della stazione di Tricarico, Girolamo Macchi, Nicola Stigliani e Domenico Russo, stavano scortando un detenuto, Francesco Locantore, imputato di un omicidio, per trasferirlo al carcere di Potenza. Lungo il tragitto, la corriera su cui viaggiavano in località Tre Cancelli fu assalita da 60 briganti della banda di Pasquale Cavalcante, allora piuttosto temuta. I carabinieri risposero al fuoco. Girolamo Macchi, appena 21enne, originario di Bodio in provincia di Varese, fu prima ferito e poi trucidato con una fucilata al cuore al rifiuto di gridare «Viva Francesco II!». Gli altri due carabinieri riuscirono ad aprirsi un varco con la baionetta e raggiunsero il vicino comune di Albano di Lucania, dove resero la loro deposizione al sindaco Michele Molfese. Per l'azione di coraggio del carabiniere Macchi fu concessa la medaglia di bronzo al valor militare. Questo fu un caso tra i tanti che si possono scoprire scorrendo le cronache del tempo. Si trattava di uno scontro asimmetrico, con le truppe in uniforme che percorrevano sentieri montani e zone collinose e i briganti che si muovevano senza particolari restrizioni, confidando su una rete di sostegno, vuoi per un favoreggiamento vero e proprio, vuoi per paura. Rinvio al sito dell'Arma dei Carabinieri, carabinieri.it, dove si può trovare un elenco, a mio avviso incompleto, dei principali scontri avuti tra carabinieri e briganti. Basta cercare tra le curiosità, non tutti sanno che, alla voce brigantaggio. In ogni caso, fu una lotta molto dura che ebbe per l'Arma dei Carabinieri un militare che assurse al ruolo di eroe vero e proprio, tanto da diventare una leggenda, non solo nell'arma. Si tratta di Chiaffredo Bergia. Ora, non crediamo opportuno di parlare di Bergia in questo episodio, meriterebbe molto di più e dunque dobbiamo rimandare ai tanti libri e articoli pubblicati su questo personaggio incredibile, che nell'arma è davvero un mito. Ci piace però fare qualche considerazione sul carabiniere. Innanzitutto, Bergia rappresenta bene l'ascesa sociale che l'arma ha consentito ai propri militari. E qui non si tratta di propaganda, i numeri lo dicono chiaramente. Nella quotidianità del servizio, sin dalla fondazione, molti carabinieri sono potuti, diciamo così, crescere all'interno dell'istituzione, diventando marescialli d'alloggio e finanche ufficiali. Tali promozioni non erano scontate nell'esercito e qui ci possiamo riferire sia all'Armata Sarda sia all'esercito italiano. E questo fatto attribuisce, a mio avviso, ancora maggior valore alle possibilità concrete di progredire nella carriera e di ottenere un riconoscimento sociale impensabile per i tempi. Si pensi che Bergia raggiunse il grado di capitano, promozione per nulla scontata. L'avanzamento portò anche una diversa posizione sociale. Infatti, nel caso di Bergia, riuscì a sposare la figlia del suo comandante di divisione in Abruzzo, Claudina Borghese, figlia del maggiore Claudio Borghese. E questo mi pare un esempio che non penso abbia bisogno di ulteriori commenti. Da un punto di vista operativo, Bergia svolse bene il servizio dell'arma. Infatti, se noi andiamo a leggere i testi normativi sino dai primi pubblicati a riguardo dei carabinieri, questi erano autorizzati attraverso speciali documenti a vestire l'abito borghese e a portare con sé armi comuni e non d'ordinanza. Questo aspetto deve far riflettere sul carattere del servizio svolto dall'arma, perché tali disposizioni sono state per tantissimo tempo assenti nel corpo Cugino d'Oltralpe, la Gendarmerie Nationale, che poteva prestare servizio solo en tenue. I carabinieri usavano travestirsi da contadini o da pastori e avventurarsi nei boschi e tra i monti, i luoghi abituali della criminalità exurbana, dove poteva trovare facilmente rifugio e supporto. Infatti, non sono pochi i casi di militari che si distinguono in tali servizi già nel Regno di Sardegna. Nel caso di Bergia, egli fa molto di più, lo elegge a suo elemento caratteristico, alternando servizio in abiti borghesi a servizio in uniforme. Egli seppe sempre distinguersi, mettendo in mostra coraggio e iniziativa, tanto da ricevere costantemente il plauso delle comunità locali una volta liberate dalla presenza infestante di questa criminalità eversiva. Riguardo il servizio, è il caso di aggiungere un altro aspetto. Il Bergia si distinse sin dal suo arrivo in Abruzzo partecipando alla lotta al brigantaggio, tanto da ricevere riconoscimenti e promozioni in tempi interessanti, piuttosto contenuti. Carabiniere per servizio di leva con l'Unità d'Italia fu inviato in Abruzzo. Nel 1862 ottenne la prima menzione onorevole al valor militare. Questo riconoscimento fu poi commutato in medaglia di bronzo successivamente, non solo per lui ma per tutti i militari. E la concessione gli fu attribuita per aver catturato insieme ad altri carabinieri 5 briganti dopo 3 giorni di inseguimento. Nell'estate successiva, quella del 1863, attorno a Scanno partecipò con altri 3 carabinieri allo scontro armato contro i briganti capeggiati da un certo Tamburrino. Un carabiniere fu ferito, ma Berger riuscì a coprire i colleghi e ottenne quindi una medaglia d'argento al valor militare. Il 1 agosto 1867 fu promosso vice brigadiere e trasferito a comandare la stazione di Campo Tosto. Il 29 settembre successivo, quindi 2 mesi dopo, con un servizio combinato di 3 stazioni carabinieri supportati da un drappello di soldati, fu possibile arrivare alla cattura di 3 briganti senza uccidere nessuno. E in questo caso egli ottenne un'altra menzione onorevole al valor militare. Nel giugno 1868, sempre in Abruzzo, si scontrò, non solo, sia chiaro, con il brigante Palombieri, che voleva occupare con la sua banda il piccolo comune di Fano Adriano per vendicarsi di alcuni possidenti. Il brigante rimase ucciso nello scontro, ma Bergia fu insignito della 2ª medaglia d'argento al valor militare. Nel frattempo fu trasferito a San Buono al comando della stazione e con i suoi militari si scontrò con la banda di Giuseppe Pomponio fino alla estirpazione di questa. Per tale brillante operazione di servizio ricevette la medaglia d'oro al valor militare. Nel maggio 1871, con lo scontro avvenuto con la banda di Croce di Tola indomani di inseguimenti per i monti, egli riuscì a catturare il capobanda e disarticolò definitivamente questo sodalizio criminale. Per tale servizio ricevette la Croce di Cavaliere e l'Ordine Militare di Savoia, e questa concessione non era cosa comune. Egli fu uno dei pochissimi sottufficiali dell'arma, e solo questi la ottennero, si badi bene, dalla rifondazione dell'ordine nel 1855 sino al 2000, a ricevere questa ricompensa, che in genere è attribuita a ufficiali di grado molto elevato. Il 7 ottobre 1871, quindi lo stesso anno, il Bergia con i suoi carabinieri si scontrò con il brigante Angelo del Gozzo o dei Gozzo nel bosco chiamato Guado dell'Orso. Il brigante fu ucciso. Bergia ricevette la terza medaglia d'argento al valor militare e la promozione a maresciallo d'alloggio. Finita l'epopea della lotta a brigantaggio e quindi, diciamo così, cessato il brigantaggio per come si può studiare in questa fase storica, a Bergia toccò una vita più tranquilla. Nel 1877 fu destinato alla Legione di Milano, dove indossò i gradi di maresciallo d'alloggio maggiore. 3 anni dopo, nel 1880, divenne sottotenente. Nel 1883 fu promosso tenente. Nel 1891 ritornò al sud con il grado di capitano, prestando servizio nella Legione di Bari. Morì per polmonite il 2 febbraio 1892 a 52 anni. Vorrei ricordare anche che ebbe altri riconoscimenti, per esempio il comune di Lentella gli offrì 50 lire per i meriti acquisiti contro i briganti e nel novembre 1870 egli comunicò al suo superiore di aver donato ai poveri di quel comune 20 lire, ai danneggiati del terremoto in Calabria 10 lire, all'asilo infantile di Chieti 10 lire, all'istituto delle figlie militari di Torino altre 10 lire. Il comune di Scanno inoltre gli concesse la cittadinanza onoraria il 23 ottobre 1871. Oltre a numerosi testi e svariati articoli che lo ricordano, la sede della Legione Carabinieri Piemonte Val d'Aosta nella cosiddetta Piazza Carlina è intitolata a sua memoria. Anche le caserme sedi della Legione Carabinieri Puglia, Bari, del Comando Provinciale di Chieti portano il suo nome. Dunque abbiamo trattato della vita e delle vicende militari di un protagonista della storia dell'arma nel contrasto al brigantaggio, Chiaffredo Bergia, di modeste condizioni sociali, originario del piccolo comune di Paesana in provincia di Cuneo, entra nei carabinieri e percorre una carriera di tutto rispetto. Non era facile ed egli seppe distinguersi tra gli altri carabinieri per quella sua capacità di adattarsi alle modalità con cui la criminalità organizzata, in questo caso diremmo eversiva, si era strutturata in Abruzzo. I successi della sua azione sono chiari anche semplicemente leggendo le motivazioni delle ricompense al valore e le potete trovare agilmente sul sito della Presidenza della Repubblica. Insomma, quello che un tempo si sarebbe detto un fegataccio. Egli è più famoso, ma è importante ricordare che fu uno dei tanti carabinieri che si distinse nella lotta a un fenomeno complesso e infido che creò non pochi problemi al giovane Stato unitario. E quindi insieme a lui abbiamo voluto ricordare il carabiniere Macchi, che è l'altra faccia di questa arma, un'arma che combatte il crimine e che paga attraverso la vita e i suoi militari il prezzo più alto. Eccoci giunti alla fine dell'episodio. Abbiamo ripreso la narrazione con la seconda stagione di Storia dei Carabinieri. Mi auguro, ci auguriamo che anche questo episodio vi sia piaciuto. Nella prossima puntata, sì, lo so, fa molto televisione, ma voi cosa suggerite? Dateci pure qualche suggerimento scrivendo nel canale Telegram. Nella prossima puntata parleremo di una riforma dell'arma durata 10 anni, in realtà 12, ma poi vi spiego con calma, insomma. Vi invito a continuare a seguire il blog reperibile su hypothesis.org e entrare a far parte della community presente nel canale Telegram. E vi ringrazio per averci seguito fino ad ora. A presto.